File 9, pagina 72. Spreco delittuoso. È impossibile, non posso credere ai miei occhi. Sto passando per la borgata e vedo una decina di ragazzi che stanno giocando al pallone. Sul primo momento credevo proprio che fosse un pallone, ma poi vedo che non salta come dovrebbe una palla di gomma e allora capisco che è tutt'altra cosa. Mi accorgo cioè che i ragazzi si stanno contendendo a calci, vociando e ridendo, una grossa pagnotta di pane. Subito mi torna alla mente il ricordo del povero Fulco Marchesi. Stiamo cenando in compagnia, un bel gruppo di amici, una ventina circa. Fermiamo così i vincoli dell'amicizia che ci lega fin da bambini. Si canta e si ride, ricordando soltanto le cose liete, gli episodi più belli delle nostre ragazzate. Abbiamo mangiato bene e bevuto meglio, e si continua a parlare di fatti accadutici nel tempo passato. Incominciano poi gli scherzi, leciti e meno leciti. Un mio amico lancia un pezzo di pane mirando la testa di un altro amico, un po' distante da lui. Questi risponde rilanciandoci un grosso pezzo di pollo, ma colpisce un terzo commensale che subito contraccambia con un grosso pezzo di carne arrostita. È un caos, una butta e ributta che fa volare in ogni angolo della stanza pezzi succulenti e ancora intatti dell'autopranzo. Cerco di richiamare gli amici alla ragione, ma è inutile. In quel baccano d'inferno nessuno mi sente e niente mi farebbe ascoltare. Allora riaffiora prepotente il ricordo del povero Fulco Marchesi. Un gruppo di gente attorno a un bellissimo esemplare di cane. Io sono un profano in materia, ma comprendo subito che non si tratta di uno dei soliti bastardi. È veramente una magnifica bestia, indiscutibilmente di razza. Il padrone che lo tiene al guinzaglio ne elogia le qualità e ne elenca il vito della giornata. Pasti che i figli di qualsiasi onesto lavoratore nemmeno si sognano di consumare, o forse sì, una volta all'anno e solo nelle feste natalizie. Per far comprendere alla piccola folla che lo circonda che le sue parole corrispondono a verità, accosta al cane un grosso involto contenente carne di cavallo tritato. Una grande tristezza pervade tutto il mio essere e mi soffoca un senso di rabbia impotente. Alimenti come quelli un tempo sarebbero bastati a salvare tantissime vite umane. L'episodio a cui ho avuto la disavventura di essere presente lo conferma. Ultimi giorni dell'anno 1944, ore 4 del mattino. Partiamo in 120 per destinazione ignota dal carcere di San Francesco in Parma. È in simile occasione che vedo per la prima volta Fulco Marchesi. Egli è un eroico antifascista, ex sindaco di Caorso, un paesetto sito nella provincia di Piacenza. Si legga bene, ho scritto sindaco, non podestà. Un uomo veramente imponente, tanto nella personalità quanto nella mole. Alto più di 1,80 m, due lunghissimi baffoni, peso più di 1 quintale, un viso gioviale, sempre sorridente. Poteva avere una 60ina di anni, di preciso non lo saprei dire nemmeno oggi. Per questo insieme di motivi lo chiamammo subito il nostro buon papà, e fu per tutto il tempo che stemmo insieme un vero buon papà. Fu prodigo di buoni consigli fin da quando fummo rinchiusi nel campo di concentramento di Bolzano. Di qui partimmo insieme alla volta di Mauthausen. Dopo la quarantena venimmo smistati al campo di eliminazione di Gusen. Ero sempre vicino a lui ed egli mi voleva bene. In poche settimane si era trasformato, diventando irriconoscibile. Senza capelli, con quella odiosa striscia rapata nel bel mezzo del cranio, senza i suoi magnifici baffoni, e particolare ancora più penoso la perdita quasi completa di quella intelligenza che fino a poco tempo prima limpida si manifestava in ogni suo gesto e ogni sua parola. La fame lo aveva ridotto così. Era diventato un bambino. Una mattina, prima della sveglia, sento un grande baccano e grida inumane. Mi sollevo faticosamente a sedere sulle assi del castello, dove stavo dormendo, e vedo uno spettacolo raccapricciante. Il povero Fulco, che viene sballottato, malmenato e calpestato da vari energumeri della SS e dal capo blocco, istintivamente si ribella ed è cacciato a terra. Quando i criminali si rialzano, vedo uno spettacolo che non si cancellerà più dalla mia memoria. Le occhiaie del povero Fulco sono vuote. Gli avevano strappato, non so con quale mezzo, gli occhi. Dopo poco lo rialzano e, facendolo camminare con le proprie gambe, lo portano fuori. Vedo il suo viso tutto inondato di sangue. Non lo rivedrò più. Seppi poi che i tedeschi lo avevano sorpreso vicino alla marmitta mentre stava bevendo l'orzo della colazione che veniva distribuita la mattina prima di andare al lavoro in galleria. La fame e la crudeltà dei nostri aguzzini gli avevano procurato una fine così atroce. Dopo la liberazione mi sono assunto il doveroso e ingrato compito di recare la notizia della perdita del loro caro ai familiari, ma non ebbe il coraggio di raccontare com'era avvenuta la sua fine. Soltanto ora, dopo quasi 30 anni, sento di poter dire come si svolse e si concluse questa orribile vicenda. Tutti devono sapere e giudicare le atroci efferatezze perpetrate dai nazisti e considerare quale rispetto si debba avere per il pane e per il cibo in genere, se è vero, come è vero, che per essi si giocò con brutale cinismo la vita di milioni di esseri umani. Pagina 76. 5 maggio 1974, pagina 77. Finalmente posso realizzare il voto formulato da gran tempo. Desiderio di portare i miei figli e molte altre persone in quei luoghi dove malauguratamente fummo deportati e dove la maggior parte di noi morirono, colpevoli soltanto di coltivare e predicare un ideale di libertà, di uguaglianza, di democrazia e di aver avversato una guerra non voluta e non sentita dalla maggioranza del popolo. Per il momento ci andrò con i miei figli e 2 amici, ma il mio proposito rimane quello di recarmi lassù un giorno con tanta, tanta gente. Vi ero già ritornato con altri amici, ma mai il 5 maggio, giorno in cui ricade la ricorrenza della nostra liberazione avvenuta il 5 maggio 1945. Non avrei mai immaginato le sensazioni che provai, e non soltanto io, ma tutta l'immensa marea di gente colà presente in quella occasione. Certo, non si poteva rimanere insensibili a simile spettacolo, anzi posso dire che anche per me si trattò di un'esperienza nuova. Non avrei mai immaginato di assistere a una simile imponente manifestazione di dolore e di amore, al commosso omaggio reso agli innumerevoli morti appartenenti a quasi tutte le razze del mondo, uniti solo dal desiderio di pace e di giustizia per tutti i popoli della terra. Per questo sono morti e per questo siamo venuti ad onorarli. Di quanto dico sono buoni testimoni i miei figli e i compagni di viaggio. Per noi spiegarlo sarebbe impossibile e voi leggendo ne potrete avere soltanto una pallida idea, mi è stato di grande soddisfazione il sentire che leggendo i miei racconti tanta gente ha espresso il desiderio di andare a vedere con i propri occhi. Se lo facessero, compirebbero un gesto di gratitudine verso i pochi di noi che sono tornati e soprattutto un gesto di bontà e di riconoscenza verso coloro che hanno avuto la sventura di lasciare in quell'inferno la loro vita e la loro giovinezza. Bisogna vedere per capire che non si dovrà mai più parlare di guerra e che occorrerà piuttosto stare allerta per smascherare e neutralizzare quelle forze avversive che fomentano i disordini e vorrebbero ancora farci rivivere simili esperienze. Spetta a noi principalmente, dopo le spaventose vicissitudini trascorse, raccomandare ai giovani di non lasciarsi travolgere dalle provocazioni e nel medesimo tempo di non cadere in una apatia che potrebbe essere veramente catastrofica. Se non temessi di cadere nel sentimentalismo, cercherei di spiegare l'emozione e la commozione che si impadronì di tutti i presenti quando le delegazioni presero a sfilare portando centinaia di ghirlande ai vari monumenti innalzati per commemorare i caduti delle varie nazioni. Noi, gli unici 5 partigiani presenti, provammo una grande umiliazione. Ci si fece notare che eravamo i soli che non avevano nulla di emblematico da recare sui monumenti e sulle lapide commemorative, cosa che tutte le delegazioni italiane e di tutto il mondo stavano facendo. Ci dissero, proprio a Parma, essi se ne meravigliarono e noi ci sentimmo veramente umiliati. Intanto i miei figli e gli amici apparivano veramente emozionati, con le lacrime agli occhi. Sentivo che si rendevano pienamente conto delle servizie, delle torture, delle malvagità e delle infinite pene che dovettero subire coloro che qui furono un tempo rinchiusi. Questo era quello che più desideravo che si verificasse, ed è quello che credo toccherà a tutti i visitatori del campo di Mauthausen. Me lo hanno confermato i miei figli, Luciano e Marco, lo hanno ripetuto gli amici Mario Michelotti e Giuseppe Bossi, miei compagni di viaggio. Pagina 79.